Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnelle, potreste conoscermi già per altri podcast come Stelle e Strisce o come Inverno Nucleare, e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto, narratore, fumettista e autore del podcast Storie Alternative. Prima di iniziare, come sempre, ci tengo a ringraziare i nostri affezionatissimi del gruppo Telegram. Ragazzi, io non so più cosa dire, mi sono stracciato le vesti, ho finito le parole, siamo rimasti in mutande io e Giacomo, ma continuo a dire a chi stesse pensando da tempo, da settimane, da mesi, da giorni, di venire a curiosare su questo gruppo Telegram, beh, ne vale la pena perché si discute di tanti argomenti interessanti che vanno oltre le nostre puntate e perché avete la possibilità di interagire direttamente con me, con Giacomo e anche con tanti dei nostri ospiti. Detto questo, ricordatevi che se non riuscite a fare a meno della voce mia, della voce di Giacomo, potete supportarci e allo stesso tempo potete ascoltarci ulteriormente venendoci a seguire sul nostro canale Patreon, dove abbonandovi al prezzo di un caffè che offrite ogni mese a me e al buon Giacomo, potete ascoltare ogni settimana, e signori dico ogni settimana, una puntata bonus, e tra l'altro anche lì stanno arrivando delle novità e delle soddisfazioni molto interessanti. Se invece non avete la capacità di supportarci dal punto di vista economico con questi caffè, allora potete farlo anche gratuitamente, e il modo è molto semplice, cioè lasciando una recensione su Apple Podcast oppure mettendo le famose 5 stelline qui su Spotify. Non costa niente, ci mettete veramente 20 secondi e per noi fa tutta la differenza del mondo. Detto questo, prima di iniziare, prima di arrivare a noi, volevo introdurre l'ospite di oggi, che è uno dei vostri e anche dei nostri ospiti preferiti. Sto parlando ovviamente di Giacomo Brunoro, autore di libri e audiolibri e direttore editoriale della casa editrice californiana LA Case Books. Ciao Giacomo e grazie per essere di nuovo qui con noi.
Ciao Michele, ciao Giacomo, ciao a tutti gli ascoltatori, grazie a voi per l'invito.
Bene, e allora arriviamo all'argomento di questa settimana, di questa puntata, e un argomento in cui torniamo, insomma, a parlare delle vostre tematiche preferite, ovvero di serial killer, e nello specifico di serial killer italiani. Già, perché la storia che vi racconteremo oggi è una storia che inizia in una fredda notte di fine gennaio del 2001, quando a Padova, in pieno centro, viene ritrovato un taxi fermo a bordo strada e al suo interno viene ritrovato il cadavere del suo proprietario, Pierpaolo Lissandron, ucciso con un colpo alla nuca, sparato da una pistola Iver Johnson, calibro 32. Si pensa subito ad una rapina finita male, ma l'ipotesi viene smentita soltanto qualche settimana dopo, quando alla questura di Milano arriva una strana lettera che porterà gli inquirenti a collegare il caso Lissandron ad un altro omicidio. Cioè, perché l'11 febbraio all'interno di un appartamento viene scoperto il cadavere dell'agente immobiliare Walter Boscolo, anch'esso freddato con un proiettile alla nuca. Sul posto vengono ritrovate due carte da gioco lasciate dal killer a mo' di firma, che daranno inizio alla leggenda criminale del Joker di Padova. E allora quello che vogliamo chiederci in questa puntata è: chi si nasconde dietro questi omicidi così efferati, e soprattutto perché? E allora, per scoprirlo, come sempre, facciamo un passo indietro e proviamo a ricostruire i delitti appena citati insieme al nostro caro Giacomo Giaquinto.
Ciao Michele, ciao a tutti gli amici, le amiche, gli amici di Non Spegnere la Luce, ben ritrovati anche da parte mia, grazie a tutti e a tutte coloro che fanno parte del gruppo Telegram, grazie a tutti e a tutte quelle che ci sostengono su Patreon, il caffè è sempre ben accetto, in particolare quando lo riceviamo grazie a quello che è il nostro lavoro, grazie a quello che vorremmo fare nella vita. E a proposito di cose che vuoi fare nella vita, a un certo punto, e da qui si attacca la nostra storia, mi capita nella mia, diciamo, adolescenza, quando avevo, 19-20 anni, un libro che si chiama Abisso, che viene scritto dai ragazzi della Tela Nera, che è una pagina che mi ha formato come amante del true crime negli anni. E quando quindi sono andato a preparare questa puntata, non potevo che rivolgermi a loro per quanto riguarda la cura dei dettagli, perché nelle biografie, nei dossier, nella cura, nel racconto dei serial killer sono sempre stati, a mio avviso, tra i migliori sul web, quando non esistevano i podcast o comunque quando erano ad appannaggio semplicemente degli Stati Uniti. Grazie a loro ho scoperto il podcast che spesso consiglio anche nel gruppo Patreon, non nel gruppo, durante le puntate extra Patreon, che è appunto Welcome to Night Vale. Se avete un minimo di dimestichezza con l'inglese, quindi non come me, ascoltatelo perché è molto molto figo. Tra l'altro ne approfitto per fare i complimenti anche a Michele per il suo primo podcast in lingua anglofona. E io l'ho ascoltato ed è carino, cioè veramente carino. Michele, anche quando parla in inglese, è sempre speciale, sempre un fantastico host, come lo chiameremmo in questo caso. Ma la nostra storia comincia con una citazione che non può che essere di Carlo Lucarelli. E la citazione in questo caso è tratta da probabilmente quello che è il suo romanzo più famoso, quello che sicuramente gli ha dato il successo, che è Almost Blue. Quell'Almost Blue che poi da un punto di vista televisivo diventerà Blu Notte e che sempre Michele conosce tanto bene. La citazione recita: «Urlò, serrando le guance tra le mani, poi si voltò e corse nel pianerottolo e giù per le scale, oltre la porta e fuori, nel cortile del palazzo, dove si aggrappò al cofano della punto bianca e nera e si piegò in avanti, spezzato in due da un conato violento. In ginocchio sul pavimento, al centro della stanza, la pelle dei guanti incollata al pavimento appiccicoso». Perché ho preso questa citazione? Per il semplice fatto che quello che andiamo a raccontare è un classico giallo all'italiano. All'italiana, è come quelli di Cerbanenco, è come quelli che Faletti racconterà proprio in quegli anni, negli anni in cui il nostro protagonista muove le fila dei suoi problemi. E il nostro protagonista si chiama Michele Profeta, che nasce a Palermo nell'ottobre del 1947. Fa parte di una famiglia medio borghese, vive da bambino già un profondo conflitto, che è quello con il fratello maggiore Maurizio, che la madre presenta in continuazione come un modello di riferimento irraggiungibile. Frequenta i primi anni delle elementari in una scuola pubblica e i genitori a un certo punto decidono di farlo iscrivere a una privata, la Don Bosco. In realtà i coniugi sono i classici genitori che fin da ragazzi hanno già pianificato la vita dei loro figli. Loro saranno persone importanti, rispettate e soprattutto il comune denominatore di tutte queste cose, ben retribuiti. Ma sia Michele che Maurizio decidono di interrompersi al diploma. Perché? Perché Maurizio trova lavoro in banca, mentre Michele si iscrive alla facoltà di giurisprudenza ma non porterà mai a termine gli studi. Per volere della madre, Michele è costretto a lasciare anche il suo grande amore, che si chiama Concetta, che è una ragazza di un rango sociale molto basso e quindi non adatta a lui e alla vita che i suoi genitori hanno previsto per lui. Poco dopo, Michele incontrerà e sposerà anche Arianna, dalla quale ha due figli. Comunque, la separazione arriverà in breve tempo, perché Michele Profeta è una persona che traccia i limiti e i vizi fino al massimo possibile. Perché? Perché vuole andare contro quell'educazione che gli è stata impartita, quel dover sempre e costantemente dover dimostrare qualcosa. Libero dal suo matrimonio e anche in generale dal peso della sua famiglia, riprende il rapporto con Concetta, che sposa nel 1979, diventando padre di altri due figli. Le cose sembrano andare per il verso giusto. Inizialmente la donna che lui ama è diventata sua moglie, madre dei suoi figli. Lui è impiegato presso una società immobiliare, chiude anche parecchi contratti perché ha una grandissima parlantina da quello che raccontano di lui e guadagna anche bene. Ma una notte in cui soffre di insonnie scopre un'altra verità. La donna che ha sposato e che credeva di conoscere non esiste. La realtà, quella che a un certo punto arriva dai diari trovati nella sua libreria, è molto diversa. Tutto si sgretola. Il suo amore per Concetta diventa ripudio. Il lavoro comincia a fare acqua da tutte le parti. A un certo punto è un'escalation, un po' come accade a Joaquin Phoenix in Joker. Tutto, quando lui prende coscienza di tutto quello che sta succedendo, si sgretola sotto i suoi piedi. A causa di una condanna in un processo civile, Michele non può più essere titolare di agenzie immobiliari e poco tempo dopo fa un azzardo pubblicitario che costringe lui e il suo socio a dichiarare fallimento. Si ritrova senza lavoro e decide di mettersi in proprio e opta per un altro settore finanziario, dove conosce Antonella, che rimarrà per lui un punto di riferimento anche quando verrà arrestato. Non ha però il coraggio di lasciare Concetta e comincia ad avere una doppia vita. Due donne che ignorano l'una l'esistenza dell'altra. Ha un altro fallimento lavorativo e quindi decide di lasciarsi definitivamente la Sicilia. Sistema Concetta e Antonella in due città lontane e trova lavoro presso un'altra agenzia immobiliare. Le cose sembrano nuovamente andare bene, come spesso accade nella vita di quest'uomo, fino a quando non viene licenziato e si ritrova sull'orlo del baratro, senza una lira, ma ha due famiglie da portare avanti. Deve trovare una soluzione e quindi arriva una speranza folle, un pensiero che in realtà non dovrebbe esistere, ovvero quello del ricatto, che in realtà nella Palermo precedente, nella Palermo costituita da Cosa Nostra, non era mai avvenuto, soltanto una volta, e da lì prese piede poi la banda di Luciano Ligio, che forse tutti voi conoscerete col nome di Corleonesi. È l'11 gennaio 2001 e alla questura di Milano arriva una lettera di avvertimento. Leggo testuale. Questo è un ricatto, vogliamo 12 miliardi, altrimenti uccideremo delle persone a caso in qualsiasi città. Sarà un bagno di sangue. Dovete pubblicare questa inserzione sul Corriere della Sera. Offresi tornitore specializzato, 12 anni di esperienza e un numero di cellulare. Entro il 15-1-1. Se non ubbidirete, dopo le prime uccisioni manderemo copie alla TV, ai giornali e magari a qualcuno verrà voglia di imitarci. Scateneremo il terrore. La notte del giudizio, ante litteram ambientato in Italia. Il 15 di gennaio vengono pubblicati anche l'annuncio e il numero di cellulare, ma le telefonate che seguono sono tutte da parte di persone che effettivamente erano interessate al lavoro che era stato proposto. Benvenuti nel nostro paese. Il 29 gennaio del 2001 la polizia però riceve quella che è la verità rispetto alla lettera, ovvero una segnalazione. Per un taxi fermo con a bordo una persona esanime è un 41enne Pierpaolo Lissandron, che giace all'interno della vettura colpito da un colpo di pistola alla nuca, il marchio di fabbrica. Morirà poco dopo il ritrovamento senza aver mai ripreso conoscenza. La sparizione anche del suo portafoglio fa pensare a una rapina, ma l'ipotesi viene subito confutata il 1 febbraio, quando alla questura di Milano arriva una seconda lettera. Iniziate a sentire quanti rimandi anche a un altro personaggio importante della storia della cronaca nera, di cui noi abbiamo parlato, che è lo Zodiac a Los Angeles. Continueremo fino a quando non pubblicherete sul Corriere della Sera questa inserzione. Offresi tornatore specializzato, 12 anni di esperienza e un numero di cellulare, Padova 1. Vedete, questi messaggi cominciano a diventare un po' una sfida nuovamente al sistema giudiziario, come nel mondo del crimine se ne conoscono tanti. Passano 12 giorni. E l'11 febbraio Walter Boscolo, che è un agente immobiliare, viene ritrovato riverso in una pozza di sangue in un appuntamento di via San Francesco, in un appartamento, perdonatemi. Come nel caso della prima vittima, l'uomo era stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco alla nuca. Stavolta però non c'è una rapina, non viene nemmeno inscenata. E accanto al cadavere ci sono due carte da gioco, un re di quadri e un re di cuori. E in una busta c'è un bigliettino e ci sono anche due righe. Anche questa non è rapina, contattate il questore di Milano. Gli indizi sono pochi, ma si sa che alle 12.30 Boscolo aveva appuntamento con un presunto cliente, il signor Pertini. È da qui che comincia quell'escalation che porterà alla sentenza e al carcere. Perché Profeta a un certo punto viene rinvenuto e arrestato e viene trasportato nel carcere Due Palazzi di Padova. Ma dopo 2 mesi di processo e 14 udienze viene condannato all'ergastolo e a 2 anni di isolamento. Ha anche un avvocato, un'avvocatessa, Elena Martello, che decide di ricorrere in appello chiedendo che vengano effettuate delle perizie psichiatriche, perché a quello stanno puntando. Durante la sua permanenza Michele viene sottoposto a varie analisi psichiche, si tenta di comprendere cosa l'abbia portato effettivamente a uccidere. È una persona affetta da manie di grandiosità, compiaciuta dall'attenzione che in quel momento sta riscuotendo nonostante l'isolamento. È un continuo susseguirsi di frustrazioni davanti alle aspirazioni di eccellenza che i genitori gli avevano messo addosso. Quelle che si riuniscono tutte così bene all'interno di una disquisizione. Perché lui davanti ai magistrati dichiara la sua innocenza, ma durante un colloquio con uno psichiatra, famosissimo Vittorino Andreoli, decide di confessare la sua colpevolezza. Ammette di aver ucciso, ma non riesce nemmeno a capacitarsi di questo. È andato contro i propri principi, è andato contro la propria moralità e dice è come se fossi stato preda del male con la M maiuscola di un'entità che si era imposta e guidava il mio corpo e le mie azioni. I miei pensieri precedevano e procedevano senza la mia partecipazione, come se qualcosa scorresse su di me. Vibes da The Conjuring, di cui abbiamo parlato anche in una puntata di Non spegnere la luce. Si evince che i suoi delitti siano frutto di una condizione maniacale, ma che in realtà derivino da un contatto con la realtà che era stato perso un giorno specifico, l'ennesimo giorno in cui sua madre aveva detto che Maurizio era migliore. Morirà Michele Profeta, il 16 luglio del 2004. Mentre sostiene il suo primo esame universitario nella sala avvocati del carcere, conosce l'argomento, sembra perfettamente a suo agio, però a un certo punto inizia a rantolare e si accascia. È l'ultimo fallimento. Arrivato mentre stava rispondendo alle domande della commissione con la tranquillità, forse la stessa tranquillità, che aveva utilizzato nel freddare le sue vittime, perché davanti all'assoluta mancanza di speranza aveva scelto la sua, quella che era depositata nel buio della sua mente.
E allora ringrazio il nostro Giacomo e adesso invece vorrei tornare dal nostro ospite, perché come forse ricorderete il nostro Giacomo Brunoro è un veneto doc e con lui infatti abbiamo parlato di altri argomenti, di altri casi legati a questa regione, come ad esempio la famigerata mala del Brenta. E allora Giacomo, voglio ripartire proprio da qui insieme a te e voglio chiederti, secondo te è solo un caso che alla fine degli anni 90 i miti di diversi serial killer come quello di cui parliamo oggi oppure Ludwig o ancora Gianfranco Stevanin che abbiamo già affrontato insieme siano cresciuti e alcuni nati proprio in questa regione ed in particolare nel Padovano? Cosa c'era nell'aria in quegli anni a Padova?
Beh, Michele, Padova è sempre stata una città particolare, nel senso che è una città di provincia che però ha la seconda università più antica d'Italia, una delle più antiche del mondo, e quindi pur essendo una piccola città di provincia ha sempre avuto un grande afflusso di persone un po' da tutto il mondo e quindi aveva tratti cosmopoliti. Non dimentichiamo che il primo omicidio delle Brigate Rosse avviene nel 1974, quindi 50 anni fa, proprio a Padova, giusto per dare un dato, e che tutto il nord-est è stato a lungo un grande laboratorio politico tra estrema destra e estrema sinistra. Anche qui la bomba che distrusse poi la Banca dell'Agricoltura a Piazza Fontana sappiamo che ha una pista che arriva fino a Padova, le borse con cui venne poi fatto esplodere, all'interno delle quali venne fatto esplodere l'esplosivo, vennero comprate alla valigeria al Duomo a Padova. Insomma, adesso potremmo citare tanti altri casi. Era una situazione molto frizzante, ecco, usiamo questo termine per raccontare cos'era Padova negli anni 70. E poi di contro negli anni 80 invece esplode un grande boom economico di cui si approfitta fondamentalmente quella che verrà chiamata la mala del Brenta, ovvero quell'organizzazione criminale che ruotava intorno a Felice Maniero, ma che era composta un po' forse, e qui andrebbe anche rivista certa storiografia, un po' come la banda della Magliana, da tanti gruppi criminali. Sicuramente Maniero era quello più in vista e quello che ha saputo uscire meglio dalla situazione generale e che ha fatto più parlare di sé e che tutto sommato ha scontato anche molto meno degli altri. E poi però c'era tutto un sottobosco criminale, purtroppo, dico io, abbastanza movimentato. Guarda, il caso di Profeta è emblematico. Io paradossalmente lo ricordo benissimo perché Primo, un omicidio venne scoperto l'11 febbraio, che è il giorno del mio compleanno, perché Walter Bosco lo venne ucciso il 10 febbraio e sui giornali se ne parlò l'11 febbraio. Ma poi, perché io avevo iniziato a lavorare da poco, io mi sono laureato a novembre 2000, avevo iniziato a lavorare appunto nei primi mesi del 2001 in un'agenzia che aveva la sede proprio a poche centinaia di metri, forse in linea d'aria un chilometro al massimo, dal luogo del primo omicidio di Profeta. E quindi era una cosa che sentivamo molto. Poi Padova non è grande, quindi sono tutti luoghi che si conoscono. Però c'è stato sì un momento, tu hai citato questi due casi, ma ce ne sono stati altri in quegli anni che hanno un po' reso, non so come che parola usare per definire la città, però c'è stata un po' di tensione, anche perché sembravano tutti, e probabilmente lo erano, cose completamente scollegate tra loro. Ci sono stati anche alcuni omicidi insoluti, io ne ricordo un altro, anche questo a pochi passi dal centro, nella pista ciclabile che porta all'allora Parco Iris, 23 luglio 98, una persona venne uccisa a colpi d'accetta di notte, si chiamava Fabrizio Marin, non venne mai trovato l'assassino. Quindi, pur essendo una città di provincia, c'è stato molto movimento. Oggi la situazione è molto più tranquilla, nel senso che sì, c'è una criminalità che è fisiologica in qualsiasi città, forse proprio per il motivo dell'università e quindi del movimento che ruota attorno all'Università di Padova, che se non ricordo male fa circa 65.000 iscritti, quindi insomma è una città nella città, ed essendo poi Padova un po' al centro del Veneto, quindi è un po' da un punto di vista del movimento una tappa obbligata, abbiamo una criminalità fisiologica che c'è, però casi così emblematici per fortuna ce ne sono meno, ecco.
Assolutamente, Giacomo, io credo che la parola giusta da usare per definire la Padova di quegli anni possa essere paranoica. Paranoica perché tutti questi casi apparentemente slegati che tu hai descritto effettivamente renderebbero chiunque in stato di allerta. E in particolare, ecco, iniziamo a entrare nel vivo, iniziamo a parlare degli omicidi di Profeta, che ufficialmente sulla carta sono due. Quindi innanzitutto mi scuso per il titolo un po' clickbait, però bisogna dire che Michele Profeta non è un serial killer nella maniera più classica in cui viene definita questa categoria, perché si parla di individui che uccidono dalle tre persone in su, quindi lui non ricade, almeno in teoria, in questa categoria. Però ecco, bisogna dire che ci sono stati degli omicidi che gli sono stati attribuiti in quell'epoca, perché noi sappiamo che il primo, quello di Pierpaolo Lissandron, risale, come dicevamo in apertura, al 29 gennaio, però appunto a metà di febbraio, del febbraio successivo di quel 2001, c'è un altro caso che sconvolge insomma l'opinione pubblica, ed è quello del professore di chimica che viene ritrovato carbonizzato di fronte proprio all'Università di Padova, dove insegnava. Non so se tu all'epoca, essendo appunto di Padova, ti sia giunta all'orecchio, ma sono sicuro di sì, questa storia, e che cosa insomma sai dirci in più su di essa?
Guarda, assolutamente sì, perché parliamo del professor Pasimeni, e se il 10 febbraio appunto Walter Boscolo viene ucciso da Profeta e la notizia viene data l'11 febbraio, quindi ricordo appunto il giorno del mio compleanno, proprio l'11 febbraio 2001 venne ucciso il professor Pasimeni, quindi lo ricordo benissimo, un caso che sconvolse la città, perché appunto nel giro di un mese hai avuto tre omicidi violenti. All'inizio si pensava che quello di Pasimeni potesse addirittura essere l'ennesimo omicidio di questo serial killer misterioso, poi si scoprì una dinamica molto più ordinaria e purtroppo drammatica, perché a ucciderlo fu il figlio, e che proprio bruciò poi il cadavere del padre a pochi passi dall'università, di fronte di Fronte Università. Tra l'altro una notizia particolare, una situazione particolarmente negativa, perché il ragazzo venne condannato a 13 anni di galera, ma poi nel 2020 è stato arrestato di nuovo per una storiaccia di 'ndrangheta. Adesso non si è mai ben capito cosa fosse successo o no, io poi non ho più seguito la vicenda, però era tornato diciamo agli onori della cronaca, purtroppo. E quella fu una notizia comunque sconvolgente, perché l'università qui è una potenza, nel senso, come è facile immaginare, parliamo di una realtà che ha più di 800 anni, ha festeggiato gli 800 anni qualche un paio d'anni fa, quindi vi lascio immaginare poi quanto sia radicata, cioè ci hanno insegnato da Galileo in giù, ci hanno insegnato un po' tutti, e un professore ucciso in quel modo, così poi quasi cinematografico, perché rendiamoci conto di cosa stiamo parlando, unito al fatto che c'era appunto un serial killer che rivendicava poi i suoi omicidi, perché Profeta forse, anzi sicuramente, come dici tu, non era non può essere considerato un serial killer, però ha fatto di tutto per essere considerato un serial killer, perché ha scritto alla Stampa, se non ricordo, anzi no, alla Questura di Milano, forse, se non ricordo se ha scritto alla Stampa o alla Questura di Milano, e lasciava appunto queste carte misteriose, cioè sembrava quasi che volesse a tutti i costi essere considerato un serial killer. Poi è stato preso, per fortuna, anche abbastanza in fretta. Però sì, paranoica mi piace come termine, perché rende bene l'idea dello spaesamento che abbiamo vissuto noi in quell'inizio di 2001, senza dimenticare che appunto era anche iniziato il 2001, quindi il secolo nuovo, c'era tutta un grande fermento che c'era in tutto il mondo, però iniziarlo così non fu proprio il massimo, ecco.
Sì, assolutamente, posso immaginare. Io ero molto molto giovane, quindi non lo ricordo, io guardavo la televisione all'epoca. Però ecco, arriviamo al punto di questa puntata, arriviamo a parlare di Michele Profeta e dei suoi delitti. L'abbiamo detto, ce ne sono stati alcuni che gli sono stati inizialmente, almeno erroneamente, attribuiti. Lui ne ha commessi sulla carta due, ne avrebbe commessi di più, l'abbiamo detto, e adesso ne parleremo. Però quello che mi interessa analizzare per primo è la cosiddetta vittimologia di Michele Profeta e la fattispecie dell'omicidio Lissandrone è molto particolare, almeno mettendosi nei panni degli inquirenti che trovano Lissandrone nel suo taxi con ancora il portafoglio addosso, senza alcun segno, insomma, del fatto che sia stato derubato, e quindi iniziano a indagare sulla vita di Lissandrone, a chiedersi, insomma, chi è che nella sua vita potesse volergli male. Sì, aveva un'ex moglie, era separato, però insomma niente fuori dal normale. Quindi questo è un caso che inizialmente sembra tra quelli irrisolvibili, perché non c'è un movente apparente, almeno fino a quando non arriva alla Procura di Milano questa famosa lettera scritta con il normografo, in cui si chiede di pubblicare l'annuncio dei 12 tornitori specializzati. E allora, Giacomo, voglio chiederti, secondo te, appunto, avendo conosciuto e analizzato questo caso, quale può essere il movente che porta un uomo di 53 anni come Michele Profeta a un certo punto della sua vita a impazzire e a dire: ok, allora io esco di casa e vado a uccidere il primo tassista che mi capita, oppure vado a uccidere, come vedremo, il primo agente immobiliare che mi capita a tiro. Sono dei target casuali, oppure, come vedremo tra poco, c'è qualcosa di più sotto? E ti chiedo come favore, nella tua risposta, di tenere il microfono più fermo possibile per evitare frusci di sottofondo. Grazie.
Allora, Michele, questa è un po' la domanda da un milione di dollari, perché apparentemente si va contro ogni logica, perlomeno conosciuta, sui serial killer, nel senso che le vittime erano scelte assolutamente a caso, almeno questo sembrava, non c'era nessun legame tra le due vittime, perlomeno apparente, ma anche dopo le indagini non è che abbiano dimostrato motivazioni particolari. E soprattutto, se Profeta non avesse fatto degli errori da assoluto principiante, ricordiamo che fu catturato perché usò una scheda telefonica, si riuscì a risalire a chi l'aveva acquistata, quindi in maniera anche abbastanza ingenua, e poi a casa gli trovarono il normografo con cui aveva scritto le lettere, eccetera, eccetera, probabilmente non lo avrebbero mai preso, perché non c'era veramente nulla che potesse condurre lui a quelle vittime. E devo dire che bisogna tener conto però che parliamo di una persona che aveva già dato dei segni di, non vorrei dire squilibrio, però particolari, cioè lui aveva praticamente due famiglie in contemporanea, due relazioni.
Adesso ne parliamo, sì.
Quindi non era proprio equilibrato come persona, aveva avuto dei trascorsi poco chiari. Io a un certo punto ho pensato anche una cosa paradossale, quasi che lui avesse deciso di uccidere due o più persone, per fortuna, purtroppo per loro, ma per fortuna per gli altri soltanto due omicidi è riuscito a commettere Profeta, quasi per finirla, per dire ok, ho il mio quarto d'ora di notorietà alla Andy Warhol, poi verrò arrestato. Ricordiamo che poi lui cercò anche di evadere, quindi anche lì un personaggio particolare. E poi però non ho più problemi, la mia vita finisce, sto in carcere, divento famoso, ho una dimensione. È come se lui avesse fatto queste cose per trovare appunto una dimensione. Chiaramente sto parlando di una persona che non è equilibrata in maniera assoluta, ecco.
No, è interessantissimo questa cosa che dici, una chiave di lettura che secondo me racchiude una parte di verità su Michele Profeta. Io sono, vi dico la verità, sono stato negli anni passati ossessionato da questa storia, perché è un caso di quelli minori, un caso che non è Donato Bilancia, non è Gianfranco Stevanin, insomma non è uno dei serial killer italiani più chiacchierati, e anche giustamente, insomma, perché lui non era una persona così particolare come quelli che vi ho citato, o le cose che ha fatto non sono neanche eclatanti come questi altri menzionati, ecco. Però a me ossessiona tantissimo la storia di Michele Profeta, perché lui è una persona normale, cioè un uomo di 50 anni potenzialmente, ripeto, normale. Io, a me piace definirlo un lupo travestito da agnello. Il problema di Michele Profeta, come dici tu, è che lui, e adesso vedremo perché, ha vissuto tutta la sua vita in funzione degli altri. In che senso? Lui ha vissuto per accontentare gli altri. E adesso parliamo un po' della sua famiglia, perché io ho realizzato, e se qualcuno va potete andare ad ascoltarla, nel 2021 ho realizzato una puntata sull'altro mio podcast True Crime, che si chiama Storie di Tenebra, proprio su Michele Profeta, e vi posso assicurare che facendo ricerca su questo personaggio in maniera approfondita, anche se voi andate per esempio sulla sua pagina Wikipedia, si trova poca roba, e quindi io mi sono incuriosito ancora di più e sono andato a ricercare ancora di più su di lui, quindi qualcosina, qualche chicca la so e ve la posso raccontare. Allora, partiamo dalla sua vita, partiamo dall'inizio, perché lui, come appunto vi abbiamo accennato, nasce a Palermo e da questi due genitori di classe borghese, insomma, benestante, ma no, non ricchi sicuramente, e ha questa madre che... soprattutto la madre, che è molto invadente nella vita sia sua che del fratello, li costringe a iscriversi entrambi all'università, entrambi saranno dei dropout, lasceranno l'università molto presto, soprattutto Michele, che si era iscritto a giurisprudenza. Però ecco, questa competizione costante tra fratelli, che viene innescata dai genitori e dalla madre, e che succede? Che succede che Il fratello, credo si chiamasse Maurizio, trova da subito lavoro in banca e quindi va bene, fa la sua vita a Palermo. Michele invece ha questa fidanzata che si chiama Concetta, di cui lui era molto innamorato, e che voleva sposare, ma che la madre, a cui la madre si oppone in tutti i modi, tanto che Michele a soli 23 anni sposa un'altra donna completamente diversa e ci fa subito due figli. Cioè lui diventa padre giovane, insomma 23 anni sono pochi, e quindi fa questi due figli. Tra l'altro Profeta ha solo figli maschi, e dopodiché si decide di separarsi da questa donna molto presto e di dimenticarsela completamente, di dimenticarsi lei, di dimenticarsi i figli. E che fa? Torna con questa Concetta che era il suo l'amore della sua vita, e si sposa con Concetta finalmente, insomma. Che succede? Che anche con Concetta fa due figli maschi, però nel frattempo Profeta si apre la sua agenzia immobiliare, si occupa anche di pubbliche relazioni, questo negli anni 80, le cose sembrano andare bene. Fatto sta che poi lui viene accusato di falso in bilancio e di truffa e viene condannato per una di queste aziende di cui era titolare, e quindi si trova insomma in mezzo a una strada. Per motivi che, se vogliamo, tra poco andiamo anche ad esplorare più nello specifico, però per alcuni motivi economici lui si trova insomma ad avere dei creditori e a dover pagare i suoi debiti, e quindi si rivolge a degli usurai di Palermo, che insomma alla fine degli anni 80 e inizio anni 90 non è proprio una buona idea, tanto che ovviamente lui non riesce a ripagare gli usurai ed è costretto, per non farsi spezzare le gambe, a prendere la moglie Concetta e i due figli e a trasferirsi proprio dall'altra parte d'Italia, e quindi è così che finisce in Veneto. Ma non si porta soltanto la moglie e i due figli, si porta anche l'amante, perché in questo business che lui aveva, in questo business lui aveva, quindi lui aveva lasciato la moglie e i figli precedenti, cancellandoli dalla sua vita per sposarsi con Concetta, e però una volta sposato con Concetta si era fatto quest'altra amante che adesso diceva essere il nuovo amore della sua vita, tanto da portarsi anche l'amante in Veneto. Quindi parliamo di una famiglia e mezzo che lui deve mantenere, arrivando in Veneto senza alcun tipo di lavoro. Cioè, io non capisco qual era la ratio con cui lui ha fatto questa mossa, probabilmente la disperazione, perché appunto aveva gli usurai col fiato sul collo. Non riesco ad immaginare un altro motivo, però insomma ecco, questo ci dà già un'idea di quanto scissa fosse la personalità di Michele Profeta, di uno che insomma non riesce mai ad essere felice, contento, a posto con se stesso, con quello che ha, e insomma riesce anche ad occhi chiusi a cancellare completamente dalla sua vita una parte della sua famiglia, perché con questi due figli che lui ha avuto dalla prima moglie lui non avrà alcun tipo di rapporto, tanto che loro stesso, anche quando era ancora in vita, lo disconoscono. Quindi questo secondo me è importante da sapere come inquadramento iniziale sulla vita di Michele Profeta, per farvi un'idea della complessità di questo personaggio. E quindi adesso insomma lascio la parola a te, Giacomo, per descriverci cosa succede quando lui arriva in Veneto, che lavoro si mette a fare e come arriva appunto a questa trasformazione. No, a me ricorda molto da un lato il fu Mattia Pascal, che decide da un giorno all'altro di cambiare vita perché un'occasione fortuita gli presenta la possibilità di farsi una nuova identità, e dall'altro mi ricorda anche il Joker, l'ultimo, quello di Joaquin Phoenix, dove lui a un certo punto, sconfitto dalla vita, decide, come ci raccontavi tu, Giacomo, di fare un casino e di dire: ok, allora voi non mi accettate, il mondo, la società non mi accetta, e allora tanto vale, insomma, fare un casino e poi quello che succede, succede. Però io penso anche che, e qui vado a chiudere, queste lettere, queste minacce scritte col normografo inviate alla Procura di Milano, siano un piano forse che Profeta aveva in mente per recuperare i soldi di cui aveva bisogno. Ovviamente lui chiede una cifra spropositata, perché chiede 12 milioni di lire, che sono comunque tantissimi.
No, 12 soldi. Miliardi all'epoca.
12 miliardi, sì, scusami.
Che sono l'equivalente miliardi. Più o meno di 12 milioni di euro di adesso, sì.
Esatto. E quindi una cifra inarrivabile, però ecco, bisogna capire se lui cercasse soltanto attenzione da parte della procura, oppure se lui avesse effettivamente un piano in cui credeva, del quale era convinto.
Guarda, c'è un particolare che secondo me la dice lunghissima sulla mentalità di Profeta, nel senso che lui era soprannominato dagli amici, dai conoscenti, il professore. Però appunto sappiamo che non era laureato, non insegnava, però aveva sempre quest'aria distinta, tant'è che poi in carcere si iscriverà anche a filosofia. Lui muore proprio mentre stava sostenendo il primo esame di filosofia, che non è una facoltà che poi è così semplice o così scontata per i carcerati, che magari studiano altre cose di solito. Quindi tutto va a creare l'immagine di quel personaggio che magari era comune in Italia anche, mettiamo, del dopoguerra, degli anni 60, no? Quello che al bar fa sempre un po' il sostenuto, alla trattoria con gli amici, all'osteria, qui in Veneto ce n'erano di personaggi così, che però aveva la sua dimensione sociale, mentre Profeta non la trova questa dimensione, perché è costretto a scappare di fatto dalla Sicilia, però anche qui riprende a giocare d'azzardo, pare avesse debiti pesantissimi anche con diversi allibratori locali, e quindi non ha un tessuto sociale intorno che gli permetta di continuare a fare questa vita un po' al di sopra di quello che si poteva permettere. Appunto, ricordiamolo, l'amante, le due famiglie, tutta una serie di cose che secondo me sono state come un enorme climax. Lui ha continuato a accumulare situazioni borderline, pensando tanto prima o poi sistemo tutto, tanto prima o poi sistemo tutto, e a un certo punto invece si è reso conto di non essere più in grado di sistemare niente, e probabilmente lì gli è saltata la molla in testa e è impazzito, oppure, e che secondo me è ripeto, una cosa da non sottovalutare, ha scelto in maniera lucida, quindi una follia lucida, di chiuderla in grande, quindi facendo questo gran cancan mediatico, e di sistemarsi finendo in carcere senza avere più problemi e scatenando anche un'eco mediatica che altrimenti gli sarebbe stata negata. Quindi io cioè sì, pazzo, però forse non così pazzo come pensiamo noi, cioè forse il piano, e qui magari esagero, però non lo so, era proprio quello di finire in carcere, cioè di risolvere ogni problema finendo in carcere e diventando famoso, perché poi attenzione, lui è sì entrato in carcere, ma non è entrato in carcere come quello che ha fatto bancarotta o quello che ha rapinato il supermercato. È entrato in carcere con il cancan mediatico del killer di Padova, il mostro di Padova. Quindi anche all'interno di quell'ambiente poteva continuare a giocare quel ruolo di persona superiore agli altri che aveva sempre provato a giocare nella sua vita, a partire dal professore, a partire dalla doppia famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Potrebbe anche essere questa una chiave di lettura, perché veramente non ce ne sono tante altre. E poi purtroppo, anzi, insomma, lui è anche morto relativamente presto, perché non ricordo se 2004 o 2005, però pochi anni dopo l'arresto, e quindi anche gli psicologi non hanno potuto magari intervistarlo, parlarci, cercare di capire, non come è successo con altri serial killer che invece sono stati a lungo in prigione e che sono stati indagati anche dagli addetti ai lavori. E quindi veramente la sua è una figura quasi una meteora. Esplode nel 2001 con questi due omicidi, esce da un anonimato provinciale, perché fino al giorno prima nessuno sapeva chi fosse, se non la stretta cerchia delle persone che frequentava, e poi sparisce per tornare. Sì, c'è stato il tentativo di evasione abbastanza risibile, ma poi si è parlato di lui soltanto quando è morto. Quindi veramente un'anomalia assoluta, secondo me, nel panorama criminale italiano e non solo.
Assolutamente, sì, sono d'accordo con te. Guarda, aggiungo anche questa cosa, questa riflessione mia. Ho avuto la possibilità di leggere alcune analisi di Carmelo Lavorino sul profilo psicologico e criminologico di Profeta, e quello che ne deduco è un grosso conflitto di complesso di inferiorità. Cioè lui, attraverso alcuni elementi che ritornano poi in altri killer, mi viene in mente per esempio Bilancia, che aveva trovato inizialmente nel gioco d'azzardo la sua identità. Bilancia si vantava di essere un grande giocatore d'azzardo, addirittura Bilancia si manteneva con il gioco d'azzardo fino a un certo punto della sua vita, e poi inizia a perdere, perché poi scopre di essere stato tradito da questi due suoi amici della bisca, che saranno poi anche le prime due persone che uccide. Poi ovviamente ci prende gusto ad uccidere. Quindi io ci vedo la stessa cosa in Michele Profeta, uno che avendo fatto le cose per gli altri, in funzione degli altri, per tutta la sua vita, arriva a 50 anni senza sapere che cos'è, chi è, che cosa vuole fare. E questa è una scissione, come dicevo prima, veramente potente. E probabilmente il fatto di essere stato catapultato in Veneto senza, appunto, avendo perso il lavoro, con questa famiglia in mezzo sulle spalle, anche questa, vedi, allergia a qualsiasi tipo di responsabilità, sono tutti dei sintomi, ecco. Quindi a questo complesso di inferiorità bisogna affiancare questo bisogno di grandiosità, questo bisogno di attenzione, e quindi arriviamo alle lettere scritte alla Procura di Milano, al fatto che ancora, come Bilancia, a cui piaceva prendere il treno e girare in treno tutte le mattine, tutti i giorni, e leggere il giornale, leggere che si parlasse di lui, anche qui a Michele Profeta probabilmente piace il fatto che si crei questa paranoia, questo caos a Padova, per quanto breve sia stato, perché comunque parliamo di un mesetto, insomma, di latitanza, tra virgolette, e ne gode, ovviamente, perché lui trova questa identità nuova nel Joker, no? Perché lui lascia le carte da gioco sulla scena del delitto, come ci hai raccontato, nella sua macchina poi viene ritrovato il normografo, viene ritrovata una carta da gioco che lui era pronto per lasciare sulla sua prossima scena del crimine.
Ma anche la pistola, cioè nel senso che lui comunque girava, dopo aver ammazzato due persone, con la pistola nel bagagliaio, con la carta da gioco e col normografo. Quindi o stava pensando di uccidere qualcun altro, cosa probabile, o era completamente alienato, nel senso, perché la prima cosa che insegnano ai criminali è che tu non puoi girare con un'arma compromessa in questo modo, così normalmente, tranquillamente, perché basta, sì, l'hanno fermato perché sapevano chi era, ma se lo fermavano per un qualsiasi controllo stradale, come se ne può fare tutti i giorni, l'avrebbero beccato in pieno, quindi anche senza il discorso delle tessere telefoniche. Quindi probabilmente c'era un'incoscienza totale, o il desiderio, magari un cupio di soldi, di voler essere scoperto a tutti i costi.
Assolutamente sì. Non so, forse hai ragione nel dire che ci fosse questo desiderio recondito di essere scoperto, noi non lo sappiamo. Però sicuramente c'era il bisogno di attenzione, come vediamo anche per esempio nei casi americani con Zodiac, e attraverso questa attenzione di sentirsi visto, di sentirsi confermato in questa sua nuova identità da Joker, da serial killer. E lo vediamo anche in tutta una serie di altri dettagli, per esempio il ricorrere di alcune cifre, di alcune date, per esempio il numero 12, appunto i 12 miliardi di lire che tu avevi citato, il fatto che tra i due delitti ci siano 12 giorni di distanza, e tante altre cose. Anche un altro piccolo dettaglio che adesso andremo a vedere più da vicino, cioè il nome con cui lui si presentava alle agenzie immobiliari. Lui diceva di essere il signor Pertini. E chi era? Sandro Pertini, ovviamente per i più giovani di voi, è stato un presidente della Repubblica, forse il presidente della Repubblica italiano, quello dei mondiali dell'82, un partigiano, quindi una persona molto molto amata da tutti gli italiani. E quindi anche lì noi non lo sappiamo, noi non lo sappiamo. Può essere che lui abbia detto Pertini perché la prima cosa che ti viene in mente, magari leggi sul giornale, un cognome abbastanza comune, però ecco anche lì questo bisogno di essere amato e allo stesso tempo di sentirsi speciale, di sentirsi al di sopra degli altri, oppure il fatto dell'essere amato proprio per il fatto di essere speciali. E questo secondo me è una caratteristica ricorrente in tanti serial killer che abbiamo conosciuto, che abbiamo affrontato finora. Ma Michele Profeta è allo stesso tempo tipico e atipico, perché racchiude tante di queste caratteristiche, ma anche nessuna allo stesso tempo. Non so che ne pensi, Giacomo.
Guarda, secondo me è centrato il punto, perché c'è un dato di Michele Profeta che è un dato che torna spesso con altri serial killer, ovvero la letteratura, il cinema ci hanno fatto immaginare, no, persone come Hannibal Lecter, eleganti, colte, raffinate, che però hanno questo lato oscuro. Nel caso del mostro di Firenze si parlava del profilo anglosassone, quindi una persona colta, eccetera. E poi la realtà è che Profeta viene arrestato alla guida della sua Skoda Felicia, che non era certo un'auto di lusso, o comunque che dà l'idea un po' di una working class normalissima, con questo spolverino, questa barba lunga, l'immagine veramente ordinaria di una persona qualunque che magari appunto vorrebbe essere quello che non è, ma alla fine anche il farsi chiamare professore è quasi più ridicolo. Sono quelle persone che magari non si rendono conto che la gente, chiamandolo in quel modo, non gli fa un favore, ma li sta prendendo per il culo, non so come dire, cioè, e si sentono invece sempre al centro dell'attenzione, quando anche però questa attenzione in realtà è una derisione.
Sì, anche se bisogna dire che comunque Profeta aveva anche dei lati positivi, dei lati, azzarderei a chiamarli affascinanti, perché comunque era uno che alle donne piaceva tantissimo, pur non essendo un uomo particolarmente bello.
Cioè, ecco, qui dico una cosa maschilistissima, ma si sa che le donne sbagliano sempre a scegliersi gli uomini, no? Quindi anche qui naturalmente la mia è una battuta, però c'è il fascino di queste persone, tra virgolette, che possiamo definirle sbagliate. Ecco, una cosa mi ha stupito rispetto ad altri serial killer. A che ne sappiamo, Profeta non ha mai ricevuto proposte di matrimonio, eccetera, eccetera, in carcere, cosa che invece è successa per tantissimi altri serial killer, perfino Stevanin, per dirne una.
Forse non c'è stato il tempo, oppure forse non era più nel fiore dei suoi anni Michele Profeta quando è passato la miglior vita, ecco. Però quello che è interessante secondo me è che, come abbiamo detto in apertura, le due compagne, la moglie Concetta e l'amante Antonella, credo che si chiamasse, non sapevano di l'una dell'altra, a quanto pare, anche se mi riesce difficile immaginarlo, però entrambe dopo il suo arresto continueranno a difenderlo strenuamente, e ho visto delle interviste e lo difendono veramente strenuamente sono convinte della sua innocenza, e quindi questo potere, insomma, sull'altro sesso non è indifferente. Io credo che il profeta sia un uomo incompiuto, cioè lui avrebbe potuto fare tante altre cose nella sua vita che per un motivo o per l'altro non l'ha fatto. Credo che lui fosse anche consapevole di questo potenziale sprecato.
Sì, che poi tra l'altro parliamo di un criminale veramente indifendibile, perché ha ucciso due persone a sangue freddo, di fatto con due colpi alla nuca, senza motivazioni, senza pulsioni patologiche. Quindi veramente difenderlo è difficilissimo. C'è chi difende chi commette omicidi in base a ideologie politiche o perché è vittima di patologie che gli impediscono di fermarsi o che magari reagisce. Insomma, ci sono tanti motivi per giustificare o perlomeno per capire il perché si è commesso un omicidio. E questo caso è totalmente fuori da ogni logica, secondo me. Eppure, come hai detto tu giustamente, Michele, hanno continuato a difenderlo.
Io ci provo a cercare di dare un perché a questa, a un movente quantomeno, a questi omicidi. Perché è alla fine l'elefante nella stanza, questa è la domanda che ci vogliamo porre qui, siamo qui per questo. E quindi riparto dalla vittimologia, quindi le vittime erano un tassista e un agente immobiliare. Ora, noi sappiamo, questa è una chicca che non vi ho detto, che nell'ultimo periodo in cui era a Palermo, Profeta si occupava di fare PR, pubbliche relazioni, eventi, e a quanto pare aveva contribuito a organizzare un grosso evento, tipo un concertone all'aperto a Palermo, che sarebbe dovuto essere condotto non di meno che da Pippo Baudo, ovviamente anche lui personaggio siciliano, e salvo e questo concerto sarebbe dovuto essere sponsorizzato da una serie di aziende, tra le quali la società dei taxi di Palermo. Ora, che succede? Vedi, la vita a volte è ironica, e arriva questo grosso temporale proprio nella sera in cui ci sarebbe dovuto essere questo evento, che ovviamente viene cancellato, e quindi tutti i soldi che erano stati investiti vengono persi, salvo che a un certo punto è proprio la società dei taxi, che era uno dei maggiori investitori su questo evento, i maggiori sponsor, si rivale su Michele Profeta, che è costretto poi, come vi abbiamo raccontato, ad andare dagli usurai. Quindi questo può essere uno dei moventi che lo spingono ovviamente a scegliere Lissandron come prima vittima, ma ovviamente in maniera del tutto irrazionale. Dopodiché anche il fatto che lui inizialmente avesse un business, un'agenzia immobiliare lui stesso, poi fallita, anche lì era stato tradito dal suo partner, e era stato poi accusato e condannato per falso in bilancio, quindi aveva addirittura anche la fedina penale sporca, addirittura anche in Veneto era riuscito ad entrare in una agenzia immobiliare, ma poi quando hanno fatto dei controlli, dei background check, si sono resi conto di questi suoi precedenti e l'hanno cacciato immediatamente. Quindi lui ce l'aveva sicuramente con le agenzie immobiliari, e quindi per questo sceglie di uccidere come seconda vittima un agente immobiliare giovane, bello, che aveva anche una bella fidanzata, ma questo Profeta probabilmente non lo sapeva. Ecco, però decide di uccidere, e qui mi spingo in una ipotesi, ripeto, azzardata, però affascinante. Secondo me lui, uccidendo la seconda vittima, adesso scusatemi, non mi viene in mente il suo nome, Walter Boscolo, sì, uccide se stesso, uccide l'idea di se stesso da giovane.
O forse, Michele, uccide quello che lui sarebbe potuto diventare, cioè è come se non riuscisse ad accettare che invece c'era stato qualcuno che era riuscito a raggiungere quegli obiettivi che lui aveva mancato in maniera clamorosa.
Può essere che aveva ancora il potenziale per farlo, che non l'aveva ancora sprecato.
Sì, sicuramente è interessante questa tua visione.
Tanto che aggiungo quest'altro dettaglio, c'era un altro agente immobiliare, perché quando la polizia riesce a rintracciare la scheda telefonica attraverso la quale Profeta faceva queste chiamate alle agenzie immobiliari, si vede che lui ne aveva chiamate almeno quattro diverse nello stesso giorno, oltre quella gregoriana dove lavorava Boscolo, e addirittura lui aveva avuto contatti con altri agenti immobiliari dopo l'omicidio Boscolo. E ce n'è uno in particolare di cui ho sentito la testimonianza, anche lui giovane, rampante, sicuro di sé, che addirittura Profeta incontrerà tre volte, e quest'uomo dichiarerà insomma che Profeta si comportava in modo molto strano, una volta salito a vedere questa casa, che appunto ha voluto vedere tre volte, ha voluto prendere delle misure di alcuni tubi, non ha voluto vedere la casa con le tapparelle alzate. Quindi noi ci troviamo qui di fronte a un potenziale ulteriore omicidio, che non è avvenuto soltanto perché questo agente immobiliare si è presentato al terzo appuntamento con un amico.
Sì, una sliding door pazzesca se ci pensi, perché veramente si passa dalla vita alla morte per pura casualità a questo punto.
Però ecco, saremmo potuti trovarci davanti a un serial killer degli agenti immobiliari, quindi avrebbe alimentato ancora di più questa paranoia, perché sì, è vero che Profeta girava con una pistola in macchina, e qui torniamo a questo delirio di onnipotenza, però allo stesso tempo c'era, era la fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, insomma i telefoni pubblici, c'è questa convinzione che se tu chiami da una cabina telefonica, lui addirittura chiama da quella di un ospedale.
Sì, lì poi, guarda, io sono sempre complottista su queste cose, lo ammetto, però può anche essere che la polizia sia arrivata a lui per altre vie e per giustificarlo abbia inventato la storia della tessera telefonica, perché a me sono sempre storie che mi convincono poco, un po' come Luna Bomber americano, che la sorella del marito avrebbe riconosciuto lo stile, avrebbe avvisato, del fratello, scusami, e poi aveva avvisato l'FBI. Insomma, a volte credo che questo tipo di, chiamiamole intercettazioni, eccetera, vengano date in mano alla stampa e agli organi di giustizia per mascherare magari metodi che in tribunale non reggerebbero. Però qui lo ammetto, sono io complottista. C'è da dire una cosa che non abbiamo detto: nel 2001 Padova, ma tutta l'Italia, viveva un boom immobiliare pazzesco. C'era stato il cambio dall'euro dalla lira all'euro, quindi case che erano state comprate in lire che si iniziavano a vendere in euro, grandi speculazioni, cioè, quindi era anche un mercato difficilissimo da controllare, perché ci fu un'esplosione dell'immobiliare in quegli anni là. Quindi da questo punto di vista probabilmente c'era stata anche da parte di Profeta la scelta di un target che era molto sparpagliato nel territorio, anche tra agenti immobiliari in regola e non in regola, persone che facevano in nero e quindi magari non segnavano nelle agende tutto. Insomma, era un target forse ben scelto, ecco, da questo punto di vista.
Sì, assolutamente. Che dire, ragazzi, noi adesso stiamo entrando in conclusione. A questo punto io tornerei per un attimo dal nostro Giacomo Giaquinto, prima delle consuete riflessioni finali insieme al nostro ospite. E allora scopriamo insieme quali sono i film e i documentari da guardare per saperne di più sulla storia di Michele Profeta.
Allora, caro Michele, capirai bene che un personaggio del genere, che ha una serie di rimandi allo Zodiac, anche se parte dal presupposto che lo Zodiac non è mai stato ritrovato o comunque riconosciuto effettivamente nella sua identità di omicida, oltre i soprannomi, perché come dicevamo anche in una narrazione i nomignoli non sono nomi, E andiamo a raccontare quelli che sono, secondo me, i migliori documentari in realtà dedicati proprio all'argomento. Partirei da Delitti History Channel, Michele Profeta, il serial killer italiano, lo trovate su YouTube, 1:38, vi racconta molto bene la sua storia, a mio avviso. E poi il Michele su Top Crime Italia, serial killer Michele Profeta, il killer delle carte da gioco, dura solo 56 minuti, ma secondo me è un bellissimo spaccato di quella che è stata un po' la sua vita e di come lui sia arrivato poi a commettere determinate situazioni. Abbiamo su Crime and Comedy, canale che a me piace tantissimo, ne ho già parlato varie volte, Michele Profeta, il fantasma di Padova, 94, è un documentario di 1:22 che in questo caso si sofferma anche sull'importanza delle carte all'interno del suo modus operandi, cosa che io ho parlato poco perché in realtà secondo me anche lì era un tentativo di depistaggio. Poi vogliamo giocare con le teorie del crime, è sempre iper divertente giocare ai detective. Su Crime Investigation uscì una cosa carina, Michele Profeta, il killer di Padova, però in realtà a me non ha fatto impazzire, ve lo consiglio nel caso qualcuno di voi abbia Now, può andare lì in intrattenimento e lo trova, io l'ho visto proprio di recente, spero non l'abbiano tolto. Carino, fatto discretamente, un documentario di Sky, quindi indubbiamente la qualità è immune dal tempo nel caso della celebre piattaforma australiana. Quindi guardatelo se può interessarvi, perché non mi piace, giustamente perché dà un taglio a mio avviso troppo documentaristico, ma questo io credo che sia sempre stato un po' l'errore di Sky, a prescindere da Federico Buffa, che è un fenomeno.
E allora ringrazio il nostro Giacomo Giaquinto e a questo punto torno dal nostro Giacomo Brunoro. Ci sono ancora alcuni dettagli dei quali mi piacerebbe parlare insieme a te per quanto riguarda Profeta. Abbiamo già citato la sua morte al suo primo esame universitario, dopo che aveva deciso di iscriversi in carcere a storia e filosofia, credo.
Sì, filosofia, proprio filosofia faceva lui.
Sì, e quindi anche questo è emblematico, secondo me, perché ci racconta di un uomo che non regge più alla pressione. A un certo punto il suo cuore cede perché appunto non si sentiva forse in grado, non si sentiva forse abbastanza, oppure c'è chi dice anche che fosse semplicemente dovuto al diabete di cui soffriva. E sto parlando ovviamente di uno dei suoi figli, Marco Profeta, che addirittura, questa è un'altra chicca che vi porto, scrive un libro su cosa significa essere il figlio di un serial killer. Questa è una piccola perla, secondo me, perché non ho avuto ancora il piacere di leggerlo, però sono pochi i familiari di persone che si macchiano di questi reati che decidono di parlarne così apertamente. E questo è uno dei figli più giovani di Profeta, che appunto quando all'epoca dei fatti era poco più che un adolescente, e lui, come appunto la moglie Concetta, continua a difenderlo ancora oggi a spada tratta nelle interviste, e quindi questo è un altro dettaglio potenzialmente interessante. Come interessante l'ultima cosa che ti voglio chiedere prima veramente di andare in conclusione, Giacomo, per quanto riguarda il processo a Michele Profeta, lui pur di non avere l'ergastolo, di essere condannato all'ergastolo, insomma, inizierà a far circolare la versione di aver sentito delle voci che l'hanno spinto a commettere questi delitti, di dover fare dei sacrifici al dio del bene, al dio del male, e poi comunque in carcere continuerà a dichiararsi innocente, dichiararsi vittima, insomma, di un complotto, di una catena di eventi che l'hanno portato lì senza alcuna colpa. Ecco, tu cosa ne pensi di questa ipotesi e cosa ci racconta ancora una volta del personaggio di Michele Profeta?
Guarda, secondo me quello è stato un tentativo maldestro per evitare appunto l'ergastolo, che poi invece è puntualmente arrivato. Non c'era nessuna motivazione, e anche i medici hanno stroncato sul nascere questo tentativo per giustificare quella che sarebbe eventualmente una psicosi di tipo religioso. C'è da dire una curiosità, anche qui parliamo di pura curiosità, però te la butto lì, ed è quella legata al nome, nel senso che chiamarsi profeta, un nome così carico di significati da qualsiasi parte lo si voglia guardare, magari può aver contribuito ad aumentare questa sua follia lucida, non lo so, la butto anche magari un po' lì. Certo, c'è da dire che una cosa ha sempre caratterizzato Profeta, la teatralità, perfino la sua morte, come tu ricordavi, durante un esame con il professore lì, il medico che l'ha soccorso, quasi come se fosse morto in diretta TV, ha continuato, proprio come ha fatto con le lettere alla polizia o con le dichiarazioni fatte nell'immediatezza dell'arresto o con l'utilizzo delle carte da gioco o come appunto, quando l'hai ricordato anche tu, dichiarò di aver sentito delle voci, ha continuato a gestire il suo caso in maniera teatrale, come se appunto amasse stare sotto i riflettori. E poi chiaramente l'ultimo coup de théâtre è tragico, non c'è altro da dire sulla morte, chiamiamola in diretta, però teatralità è il termine che secondo me contraddistingue questa parabola umana sfortunatissima. Poi per quanto riguarda il figlio e la moglie che hanno continuato a difenderlo, li posso anche capire, abbiamo casi di familiari che hanno continuato, se non a difendere, a stare vicino ai figli. Penso soprattutto a Jeffrey Dahmer, che sappiamo il padre gli stette vicino anche dopo la condanna, scrisse un libro in cui si addossava anche parte della responsabilità, l'hanno anche ripubblicato proprio da poco in Italia, ed è un libro durissimo proprio perché un padre che riconosce anche delle responsabilità di fronte a una vicenda umana disumana come quella di Dahmer è veramente toccante. Però credo che alla fine Profeta non sia riuscito paradossalmente nel suo intento, perché la sua è una storia banalmente semi dimenticata, o comunque veramente non la trovi mai trattata, approfondita. Come dicevi anche tu, ci sono pochissime informazioni sulla sua vita, su di lui, bisogna proprio andarle a cercare, e quindi forse o per fortuna potremmo dire, non è riuscito anche alla fine nel suo intento, quindi fallendo una volta di più. Dispiace chiaramente tantissimo per due ragazzi giovani che sono stati uccisi senza motivo a questo punto, come dispiace sempre in casi del genere.
Assolutamente. Allora vi lasciamo con questa nota, vi lasciamo con questa riflessione finale. Io ringrazio il nostro ospite Giacomo Brunoro per essere stato con noi anche oggi.
Grazie a te Michele, grazie a Giacomo Giaquinto e a tutti gli ascoltatori.
E allora Giacomo, io ti invito a rimanere con noi anche nella nostra puntata esclusiva per i membri Patreon. E quindi ci vediamo insieme a te proprio lì per parlare di un tema che tu hai citato un po' e di quale si è parlato proprio intorno alla serie di Dahmer, che è la spettacolarizzazione della figura del serial killer e di rischi che questa può portare, visto che tu da tanti anni ti occupi anche di cinema. Quindi ci vediamo con quelli che di voi hanno voglia di supportarci su Patreon. Ricordatevi che se invece volete supportarci gratuitamente potete farlo lasciandoci una recensione o su Spotify o su Apple Podcast oppure sui muri delle vostre città. Questo non lo dico da un po' di tempo, però è sempre bene ricordarvelo, perché vedo che ci sono tanti di voi che adesso ci seguono dall'Austria. L'Austria è un paese mega civile, sono stato tante volte, ma quanti muri bianchi ci sono in Austria? Quanta possibilità c'è di scrivere un bel non spegnere la luce? Ragazzi, mandatemi le vostre foto, mandatemi le vostre recensioni e soprattutto venite a trovarci sul gruppo Telegram, perché è lì che succedono le cose, è lì che ci scambiamo opinioni, è lì che ci insultiamo, è lì che ci amiamo, E quindi ne vale la pena assolutamente. Detto questo, signori, io siamo stati fin troppo lunghi, quindi io vi do appuntamento al prossimo mercoledì con una nuova puntata, ma nel frattempo vi raccomando di non spegnere la luce.